Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet in compagnia oggi di Francesco, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di
secondo anno,
e Caterina, che frequenta invece il liceo Albertelli,
sì,
pardonne-moi, di Roma.
Ciao a tutti.
Oggi parliamo di senso dello Stato. Lo avete voi il senso dello Stato? Perché si dice tanto che i giovani non ce l'abbiano, ma si dice anche che forse neanche quelli un po' più grandi ce l'abbiano. Che ne pensate, brevemente, prima di passare ad ascoltare il primo brano?
Io penso sia necessario avere un senso dello Stato e quindi anche promuoverlo, per esempio nelle scuole, cosa che attualmente non si fa.
Io ce l'ho, spero di esercitarlo quando diventerò Presidente della Repubblica, e va bene così, insomma, andiamo avanti.
Confidiamo in te, Francesco, e andiamo a sentire un bel brano oggi, Edoardo Bennato, a Radio Zainet con Ok Italia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Scende la sera, questa febbre che sale, cos'è? Arriva il puntuale ed ognuno impazzisce per te. Un giorno forse hai qualche problema, sì, ma la notte ti trasformerà in una stella che brilla sopra ogni città. Su quei tacchi a spillo, ok Italia, yeah, fascino classico, un poco di nostalgia, a volte sei una spiaggia libera, a volte è un rischio da un'altra promessa, tu. Le calze con la rega nera, al tempo stesso sexy da Ostia, la tua bandiera ondeggia e ti ricopre appena, 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 ti muovi lenta e ti lasci guardare.
Ascoltato Edoardo Bennato, Ok Italia, qui a Radio Zainet, e adesso invece andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione, che ci anticipa e ci spiega un po' l'argomento di oggi, il senso dello Stato e anche le tasse, ahimè.
Abbiamo ancora un senso dello Stato? Per la maggior parte degli italiani, intenti a pensare al proprio orticello e a sistemare solo i propri figli, al massimo i nipoti, il concetto di res pubblica pare qualcosa di astratto e alieno da chi in effetti dovrebbe comporla, cioè noi stessi. Eppure c'è anche chi decide di dare una sferzata alla sfiducia nelle istituzioni, già tanto bacchettate dalle moderne correnti di antipolitica, proponendo provocatoriamente il volontariato fiscale. L'assunto di partenza è questo: il debito è pubblico, quindi anche mio. Non dimentichiamocelo. Passerà questo rivoluzionario concetto?
In linea abbiamo ospite di Radio Zainet Anna Paschero, collaboratrice finanziaria della presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie per l'ospitalità.
Allora, iniziamo a fare le domande. Vai tu, Caterina.
Sì, buonasera. Io volevo chiederle, lei si è resa una delle promotrici del recupero evasione fiscale in Piemonte. Ecco, se può spiegare ai nostri ascoltatori come si è svolto questo processo e perché magari nelle altre regioni non si effettua lo stesso processo.
Spiegandoci anche brevemente prima che cos'è l'ARDEP, sì, di cui lei è presidente per la Regione Piemonte.
E sono, sì, faccio parte dell'ufficio di presidenza, e l'ARDEP è un'associazione che è nata nel 1993, quindi ha, diciamo, quasi 15 anni di vita, con lo scopo di sensibilizzare, soprattutto rivolgendosi ai giovani, il problema del debito pubblico che riduce le possibilità di sviluppo del nostro paese e che ovviamente impedisce anche di migliorare la qualità della vita di tutti. Quindi è un'associazione di 300 circa volontari che, diciamo, opera per questo obiettivo, ma anche cercando di dare degli esempi concreti. Ecco, questo, diciamo, del recupero dell'evasione fiscale in Piemonte è stato proprio uno di questi esempi. Si è svolto nel, diciamo, 10 anni fa. Io all'epoca ero amministratore della mia città, Chiarivoli, e avevo diciamo condotto un'azione per fare una verifica sul gettito fiscale e sul regolare pagamento da parte dei cittadini delle tasse. È stata una esperienza di successo, nel senso che in pochi mesi, circa 6 mesi, abbiamo praticamente costruito una sorta di catasto comunale, quindi abbiamo censito tutti gli immobili e anche tutti, diciamo, i cespiti tassabili che erano assoggettati alle imposte comunali, e con questa operazione abbiamo recuperato a regime il 14% del gettito fiscale del comune, in gran parte l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili, ma anche la tassa raccolta rifiuti. E è stata un'operazione anche condivisa, diciamo, dalla gran parte dei cittadini, che in alcuni casi hanno avuto anche una restituzione di tasse pagate in più.
Vai, Francesco.
Volevo chiederle buongiorno.
Buongiorno.
Perché secondo lei gli altri amministratori locali non lo fanno?
Ma io devo dire che dopo l'esempio di Rivoli sono state molte i comuni che hanno seguito questa nostra iniziativa, possiamo dire circa un migliaio, e non soltanto nel nord Italia ma anche nel sud del nostro paese. Quindi questo vuol dire che, insomma, dove c'è sensibilità per sviluppare questo spirito anche di giustizia, di equità, le cose si possono fare. Io ho sempre detto che basta volere fare queste esperienze e si possono fare, lo possono fare tutti. Naturalmente non in tutti i posti ci sono degli amministratori che sono così attenti e che hanno intenzione anche, diciamo, di fare queste esperienze anche con un certo coraggio, ecco.
Caterina, vuoi fare un'altra domanda, vero?
Sì, se ci può dire lei personalmente cosa pensa della finanziaria.
Allora, questa finanziaria è una finanziaria molto molto di rigore, è una finanziaria che cerca di riportare i nostri parametri economici ai livelli richiesti dall'Europa. Pensate che il debito pubblico alla fine del 2006 era di 1.575 miliardi di euro. E se pensi che la ricchezza che tutti insieme, cioè la ricchezza nazionale che tutti insieme riusciamo a produrre, è di 1.475 miliardi, quindi molto meno, vedete che noi abbiamo un debito che è molto di più, è il 106, quasi il 107% di quello che noi riusciamo a produrre. Allora, come si fa a ridurre il debito? Beh, intanto si possono aumentare le entrate, si possono chiedere più soldi ai cittadini in tasse, si possono ridurre le spese. Ecco, è chiaro che aumentare le entrate, ridurre le spese sono due, diciamo, azioni che non incontrano mai il gradimento da parte dei cittadini, no? E quindi è un'operazione molto difficile. Questa finanziaria fa alcune scelte importanti, che sono quelle di ridurre i costi della politica, in primo luogo, che sono quelle di privilegiare le fasce più deboli della popolazione, quindi andando a ridurre la pressione fiscale su chi diciamo ha meno possibilità, e cercano nello stesso modo di rilanciare lo sviluppo del paese con degli investimenti. Quindi ci saranno anche delle riduzioni di spesa che però sono, diciamo, finalizzate a raggiungere questo importante obiettivo, perché il debito è qualcosa che l'abbiamo fatto noi adulti, si è formato soprattutto negli anni Ottanta, ma purtroppo va a discapito dei giovani, cioè va diciamo a incidere su quelle che sono le spese che lo Stato deve fare, ad esempio per la scuola, per lo sviluppo, per garantire a voi giovani anche un futuro sereno e un'occupazione stabile.
Ultima domanda per quanto mi riguarda, volevo chiederle, ho letto che i membri dell'ARDEP devolvono periodicamente una percentuale dello stipendio allo Stato per ridurre il debito pubblico, giusto?
Sì, è giusto.
Allora, piccolo paradosso, se permette, soltanto così lei ha occasione di spiegare meglio le finalità della sua associazione. Nonostante questo, però, negli ultimi anni il debito pubblico continua a salire, e sia in termini assoluti come cifre, sia a parte il 2004 come percentuale rispetto al PIL. Quindi sorge il dubbio, non è che la vostra buona e lodevole azione rischia di peggiorare la situazione, perché comunque consegna più soldi da spendere allo Stato, che non vengono usati per ripianare il debito ma per costituire nuova spesa?
Allora, intanto il nostro contributo nel mare del debito è un contributo minimo, possiamo definirlo meno di una goccia. Ecco, questi contributi diciamo che hanno prodotto un piccolo tesoretto che è di circa 50 milioni di vecchie lire. Però noi riteniamo che questo sia importante dal punto di vista simbolico e per fare una provocazione, cioè perché io credo che il problema del debito è un problema non solo tecnico, ma anche psicologico. È il problema per il quale i cittadini, molti cittadini, cercano di frodare il fisco, di non pagare le tasse secondo quanto è dovuto. Cioè ritengono che lo Stato non è una cosa nostra, non siamo noi. Cioè ritengono lo Stato come un nemico. Il tesoro, il fisco, è la cassa comune. Cioè, quando Padoa-Schioppa ha detto che pagare le tasse è bellissimo, è stato molto criticato e probabilmente non è stato capito nella sua affermazione. Lui intendeva riferirsi al fatto che il sistema fiscale è un sistema che produce una grande solidarietà, perché ognuno di noi, se tutto funzionasse bene e se tutti pagassero il giusto, contribuisce secondo le proprie possibilità e fa in modo che la qualità della vita di tutti, anche di quelli che hanno meno, sia dignitosa, no? Perché l'obiettivo di un sistema fiscale, cioè, è quello di distribuire, di redistribuire la ricchezza sul territorio nazionale. Quindi io non credo che la nostra iniziativa di versare volontariamente possa in qualche modo aver indotto un aumento. È vero, un aumento del debito c'è stato. Dipende anche da quali scelte politiche, indipendentemente dall'impronta che i vari governi hanno, vengono fatte nel nostro paese. Pensate che il governo precedente all'attuale ha addirittura frodato i parametri europei, andando a dimostrare che il bilancio dello Stato stava al di sotto del 3% del deficit che è permesso, quando in realtà non era vero, quando questi parametri erano stati superati, no? Allora, la nostra azione è quella di intanto far sì che i giovani si interessino di questo problema, perché ne va del loro futuro, e che siano sensibilizzati ha un vivere civile e ha un comportamento etico nei confronti dello Stato e anche del fisco che aiuti a ristabilire delle condizioni di sviluppo nel nostro paese. Ecco, questo è quello che io penso. Sicuramente l'ARDEP ha inciso molto poco tecnicamente anche in termini di, diciamo, di contributo alla causa del debito pubblico, però l'obiettivo principale è quello di dare degli esempi, di provocare, di diffondere una cultura su questo problema che per noi è come uno dei grandi problemi del nostro, diciamo, del nostro, della nostra nazione, come la droga, come diciamo le alluvioni e così via. Ecco, non è un problema che deve essere considerato diciamo meno prioritario di altri.
Bene, salutiamo e ringraziamo Anna Paschero, collaboratrice finanziaria della Grazie. Presidenza della Regione Piemonte, per essere stata con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie, un saluto cordialissimo a voi e a tutti i ragazzi che mi hanno fatto delle domande. Arrivederci.
Grazie ancora. Ci fermiamo e poi andiamo ad ascoltare un'altra canzone dedicata all'Italia, Francesco De Gregori a Radio Zainet con Viva l'Italia.
Zainet, la scuola che fa radio.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia delle valze, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora, l'Italia con gli occhi aperti metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia del 12 dicembre, l'Italia povera come sempre, l'Italia con gli occhi aperti e la notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste,
De Gregori, viva l'Italia a Radio Zainet. Ragazzi, allora, qui da un lato abbiamo persone che, e forse sono, direi, la maggior parte, si lamentano di quanto sono tassate o tartassate, e poi abbiamo invece questa associazione che addirittura volontariamente si autotassa per una finalità anche pedagogica, perché credo che il loro intento fosse anche questo, sviluppare
una coscienza.
Guardando un po' maluccio, Francesco.
No, sviluppare il senso sadomasochistico di sacrificio nei confronti dello Stato. C'è chi porta il cilicio in Parlamento e c'è chi devolve parte del proprio stipendio allo Stato. Ognuno è libero di farsi male nella maniera che preferisce.
Tu
su
non
via.
Sei d'accordo, mi pare d'aver capito.
No, ci sarebbero anche dei motivi molto interessanti, però dopo finiamo alle calende greche. Basta dire tre parole: curva di Laffer, che era un economista che ha dimostrato che al di là di una certa soglia di tasse, di percentuale di tasse, il gettito non aumenta ma diminuisce perché la gente preferisce evadere.
Caterina, rispondi anche se non con l'argomentazione della curva di Laffer.
No, io penso sia un problema proprio connaturato all'Italia. Infatti, se facciamo anche un salto indietro, addirittura all'unificazione, vediamo che già la famosa destra storica aveva come obiettivo il bilancio del pareggio dei conti. Quindi secondo me è un problema proprio che ci trasciniamo da tanto tempo e sono delle fratture che purtroppo hanno il loro peso.
Ecco, ma tu questa iniziativa comunque di pagare, devolvere una parte del proprio stipendio,
io penso sia favorevole, nel senso che secondo me aiuta in una, appunto, in una concezione anche molto nichilista, aiuta invece a ritrovare nello Stato, come ha detto Anna Paschero, un amico piuttosto che un conflitto oppure un antagonista. In fondo lo Stato siamo noi.
Ecco, la res pubblica, lo direbbe la parola stessa, in quanto pubblica dovremmo essere noi. E io continuo
sì,
a vedere,
ma io
Francesco,
francamente no, allora
scalpita.
Consulti.
No, nel senso che francamente per me lo Stato deve pensare al minimo indispensabile quanto a servizi, ma poi io credo che lo Stato è meglio che faccia poche cose ma buone, piuttosto che metta le mani dappertutto e intervenga a ogni piede spinto. Noi in Italia abbiamo bisogno di una mamma, che poi sia lo Stato oppure il partito oppure l'Unione Europea. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga, e spesso ci deve proteggere da noi stessi. C'è una carenza di cultura liberale che è terrificante e credo che non se ne esce fuori.
Io penso ci sia anche una concezione di quello che è statale non sia proprio, nel senso che comunque si vede dappertutto che c'è una concezione molto individualistica.
Ma il problema è che è troppo statale.
Però
troppo statale,
nel momento
nel
in
senso
cui
che
vengono toccate certe cose, quando lo Stato te le toglie, allora, sì che sono le cose di tutti.
Ma noi fino a 10-15 anni fa avevamo uno Stato che produceva dai panettoni, perché la motta era dello Stato, fino alle automobili, perché l'Alfa Romeo era dello Stato, inclusi aerei, navi, autostrade, dolciumi. Quindi,
però questo ha anche un lato positivo, nel senso, sempre se torniamo all'inizio, se lo Stato non fosse intervenuto, le acciaierie di Terni non sarebbero nate e l'industria sarebbe ancora...
Ma il problema però è che le acciaierie di Terni non hanno mai prodotto un acciaio di qualità incredibile.
No,
che
te lo dico io che sono ternana.
Ha prodotto sempre qualità ottima, sempre qualità ottima.
Mi tocchi nel vivo.
Due contro uno.
Senso dello Stato, dunque, è anche senso della Costituzione, perché no, diciamo che le due cose sono anche molto... molto legate. C'è anche che chi per far conoscere la Costituzione a scuola, dove forse latita fin troppo, ha organizzato un concorso particolare. Noi abbiamo in linea Ermanno Testa, coordinatore del CIDI, il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti. Ci vuole raccontare questo concorso e questa esperienza?
Sì, è un progetto sostanzialmente che tra l'altro realizziamo per il quarto anno consecutivo e ha avuto un certo seguito negli anni passati, insomma, e sta andando bene anche adesso. Quest'anno abbiamo avuto addirittura l'alto patronato del Presidente della Repubblica per la qualità dell'intervento, per le modalità con cui procediamo, diciamo. È un concorso di idee per la cittadinanza attiva, diciamo, quindi non è un concorso, non è che ci si gioca, che ci si concorra a chissà quale, in fondo poi è il piacere di fare le cose bene, insomma, ecco, soprattutto ci sono delle medaglie, ci sono delle cose, ma insomma non ci si guadagna, ecco, in senso concreto. Ci si guadagna in qualità soprattutto educativa. Il concorso si chiama Scuola di Costituzione. Cos'è che vogliamo realizzare? Vogliamo che si realizzi attraverso l'iniziativa pensata dagli insegnanti, non caduta dall'alto. Ecco, non vogliamo, non riteniamo che sia opportuno introdurre un insegnamento della Costituzione così a sé stante, insomma, un po' come era la vecchia educazione civica di un tempo, insomma, può diventare anche noioso, può essere non compresa. Noi crediamo che sia importante invece introiettare i principi della Costituzione, che sono i principi universali, i principi validi per tutti, quale che sia, come dire, l'orientamento culturale, politico, ideale, eccetera, ma direi sono i principi, i valori intorno ai quali tra l'altro si addensa, cioè, si determina, diciamo così, la coesione sociale nel nostro territorio, nel nostro paese, e con la quale riusciamo a guardare in modo aperto e significativo anche alle esperienze degli altri, delle altre popolazioni, delle altre culture. In che cosa consiste? Consiste nel ricercare, e qui si fa molto appello alla capacità, alla intelligenza di tanti insegnanti che realizzano delle cose a volte, moltissime volte egregie, veramente significative per i ragazzi, realizzare un'attività scolastica, quindi rifugiamo dal compitino, dal tema, dal disegno sulla Costituzione, cose di questo genere. È invece un'attività che dura nel tempo, può durare per un certo tempo nel corso dell'anno, se non addirittura tutto l'anno, attraverso cui, proprio attraverso l'insegnamento delle discipline, quindi non allontanandosi da quella che è, come dire, l'attività centrale della scuola, l'attività, quella della chiamiamola pure, della trasmissione della cultura, insomma, degli aspetti più significativi della cultura, quindi attraverso le varie discipline, così come essa si è strutturata nel tempo, attraverso le discipline far passare questi valori e questi principi, cioè come rendere gli insegnamenti di cittadinanza, come tradurre l'insegnamento disciplinare, fosse anche di matematica, perché uno pensa subito alla storia come insegnamento classico, no? Che può avvicinarsi più facile, tutto sommato, da tradurre, poi da riportare i principi costituzionali, ma come tradurre un po' tutti gli insegnamenti, dalla matematica alla lingua, alle scienze, cioè a ripercorrere di fatto quei principi, a consolidarli e a fare in modo che diventino comportamento, mentalità, proprio modo di pensare, quindi e poi ovviamente andare ad una maggiore consapevolezza del testo costituzionale, ma secondariamente, cioè successivamente a questo lavoro.
Ecco, quanto tempo c'è per iscriversi ancora a questo concorso?
Ma guardi, si iscrive, diciamo, molto poco burocratico il nostro rapporto con le scuole ovviamente, ma abbiamo dato un termine grosso modo che è il 10 dicembre, entro il 10 dicembre le scuole possono per fax o per email aderire a questo progetto, mandando anche brevemente una scheda sulle modalità, su che cosa intendono realizzare, cosa fare. Al termine, diciamo verso aprile-maggio, si raccolgono queste esperienze, le scuole le mandano sotto forma di scritti o di CD o di DVD o di, insomma, un materiale di varia natura, di vario genere. Ci sono delle giurie regionali che come dire, selezionano i lavori più significativi, che non sono necessariamente i più belli, ma i più significativi dal punto di vista proprio educativo della formazione alla cittadinanza, e poi questi vengono selezionati e mandati ad una giuria nazionale che li valuta, li vede, li insomma, e individua, diciamo, e poi ci sarà una premiazione per quelli ovviamente.
Bene, allora salutiamo Ermanno Testa, coordinatore del CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, lo ringraziamo per questa iniziativa e per essere intervenuto oggi con noi a Radio Zainet.
Grazie a voi, grazie a voi.
Chissà che senso dello Stato avrà invece Michael Jackson, o se conosce la sua Costituzione, non lo sappiamo, non ci è dato proprio saperlo. Che però
preferiamo anche non saperlo, anche però non bene. Saperlo.
Intanto
ascoltiamolo.
Lo andiamo ad ascoltare in quanto protagonista del flashback di oggi.
Benvenuti alla Costituzione, alla musica. Sembrano accontentarci affatto il giovane Michael Jackson. Infatti, dopo aver interpretato il ruolo dello Spaventapasseri nel musical di Broadway del Mago di Oz, e dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica con l'album Off the Wall, prodotto dall'amico Quincy Jones, ora ci riprova. Esce oggi il suo nuovo estesissimo disco, si intitola Thriller, e pare che la canzone sarà accompagnata da un video incredibile, diretto da uno dei registi più acclamati di questi ultimi tempi. Non si sa ancora nulla di preciso, dunque non ci resta che ascoltare Thriller. Lui è Michael Jackson.
Lurking in the dark, under the moon. Ben ritrovati con Flashback, la vostra personale macchina del tempo che vi porta alla scoperta del grande rock. Avete appena ascoltato Michael Jackson con la mitica Thriller. Dovete sapere che l'album omonimo, pubblicato nel 1982, rimase in vetta alle classifiche per 37 settimane e vendette 24 milioni di copie durante quel periodo. Ad oggi Thriller rimane l'album più venduto con 46 milioni di dischi, un record incredibile. Il video che accompagnò il brano è considerato una pietra miliare nel campo dei video musicali. La durata del filmato è di mezz'ora circa e dietro la macchina da presa c'era il grande John Landis.
Michael Jackson, beh, Francesco, abbiamo già capito che tu lo apprezzi tantissimo come autore.
Sì, affascinante, devo dire, il giusto, la ciliegina sulla torta di una puntata scoppiettante e affascinante.
Caterina?
Non ho mai ascoltato nemmeno una canzone, per cui...
Niente da fare. Niente. Beh, allora il Flashback è stata una bella scoperta. Occasione per te.
Peccato per gli ascoltatori che si sono persi il nostro Moonwalk mentre sentivamo la canzone, e andiamo avanti così.
Andiamo avanti così con i saluti. Salutiamo quindi Caterina del liceo Albertelli di Roma, che è stata con noi oggi.
Buon pomeriggio.
E Francesco, che invece frequenta giurisprudenza all'Università La Sapienza di Roma. Lui ci tiene sempre a precisare, secondo anno.
Esatto. Ciao a tutti.
E naturalmente il saluto va anche ai nostri ascoltatori, a cui diamo appuntamento con Radio Zainet. A domani. Into this life we're born,
with us sometime. Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.